inizio a questa bella serata che ci trova riuniti per la presentazione di un libro. E in più minuti vorrei spenderli, oltre che per il saluto, anche per i convenevoli, che anziché porre alla fine li pongo subito qui. Intanto è un regalo che voglio fare al professore Giarello, il signor Mogadero e a Salvatore Cucinato. Di cosa si tratta? Il primo libro di un volume che ha come titolo Malattia di Sicilia. Diario, poesie e testi di John Henry Newman. Questo prete anglicano che nel 1833 si trovò in Sicilia e fu talmente incantato dall'isola che, contro ogni buona abitudine di un lord inglese, volle tornarci per una seconda volta e poi si ammalò in Sicilia. Pubblicò successivamente un monumento, La mia malattia in Sicilia, ma qui l'abbiamo fatto diventare Malattia di Sicilia. E quindi il primo dono che vorrei fare ai nostri relatori di questa sera, di questo monumento, di Numan quando era anglicano. Cosa hanno dato in Sicilia? C'era immondizia come oggi, quando da Palermo, addirittura serviva per non fare rumore con le carrozze. L'immondizia, il corso di Giovanni Emanuele era per assorbire il rumore delle carrozze. Quindi cose vecchie e cose... Non è cambiato molto, diciamo, purtroppo. Poi, un DVD che ha come titolo Viaggio Doloroso è un film di Pasquale Scimeca, molto originale, credo, credo che abbia dato un'interpretazione singolare di un Natale vissuto da un largo, che rilegge un testo tradizionale e c'entra i problemi della Sicilia, di essere comunicata alla mafia e tutto il resto, ma non è un po' perdone, non è una cosa così mista, no, è una lettura molto originale. E quindi l'altro regalo è questo DVD. Terzo regalo è un catalogo, un piccolo catalogo, vedete, dell'ultima mostra che abbiamo fatto qui, che aveva come titolo Solidarietà e senza casa. La copertina del catalogo e della mostra dice Triolo, non lo vedo, sarebbe stato bello che lo consegnasse lei, ma ci sono delle opere che gli artisti avevano intenzione di regalare, infatti hanno messo a disposizione per sostenere il comitato Giotta per la casa. Quindi se mi consentite, io ho il piacere di consegnarvi queste a Vito Lomora, come dicevo, di servire. Allora, ci ho premesso, mi consentite le due battutine iniziali. Vi voglio leggere un testo e poi con una domanda e poi passo la parola subito a Vito Lomora. Non possiamo essere onesti senza riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo ex Deus non daretum, come se Dio non ci fosse. E appunto questo riconosciamo davanti a Dio. Dio stesso ci obbliga a questo riconoscimento. Poi, in una lettera successiva, il mondo adulto è senza Dio, più del mondo non adulto, e proprio perciò forse più vicino a lui, il mondo adulto essendo senza Dio. Scusa se la cosa è detta in modo terribilmente goffo e scadente, me ne accorgo benissimo, scrive Bonetti dal carcere, da dove poi sarebbe stato portato all'esecuzione capitale che lo porterà alla morte. Volevo leggere questo testo di un teologo che non c'è, a molti di voi noto, il professore Giarello ha citato soprattutto Nietzsche, ma a me piaceva fare questo riferimento a lui. Poi, un'altra citazione Jung, in un bel volume, tutt'oggi anche lui di estrazione evangelica protestante, a un certo punto dice che teismo e ateismo fondamentalmente sono la stessa cosa. Teismo e ateismo fondamentalmente sono la stessa cosa. E lo dice un teologo, un volume molto bello, di mistero di Dio, poi sulla sua strada. E però vi volevo dare questa specie di pizzicotto, perché in fase di questo genere forse non siamo abituati. Personalmente, non so se sono teista o ateo, certamente deve essere soltanto il Dio che ama l'uomo, il Dio che l'unico Dio in cui io credo è quello che è pronto a morire per me. Quindi al limite è possibile per me un uomo senza Dio, ma non è possibile un Dio senza l'uomo. E con questo do subito la parola a Vito Comona, quale mi ha proposto. Proposta al nonno di San Giovanni, questa bellissima iniziativa. Prego.
Grazie. Proposito c'è un pregresso storico, possiamo dire.
Cose buone, cose buone.
Sì, per i nostri amici, che poi presenterò velocissimamente. Ed è, voglio dire anche per chi non ha ricordato questi episodi, quando durante la guerra di Marx, 78-82, costituito il primo comitato popolare di lotta contro la mafia, discutendo anche se doveva essere comodo o altre cose. Proposto da me, però molto fatto. E trovai subito, cosa ho scordato, perché a Sant'Agio ancora dice Paolo, nella responsabilità, militante del PC, un frate, e abbiamo fatto questo duetto, costruendo, credo, una delle cose che poi ha avuto frutto, perché successivamente, con l'esperienza di comitato, si passò al coordinamento di Palermo, che poi con la sua vicenda. E fu importante perché la gente ci seguiva, veniva tutto il paese, ma non parlava quasi nessuno. Per cui l'accordo era che se io introducevo lui concludeva, se lui introduceva io concludeva. Però la gente era tutta lì, con un grande successo di adesione. Un'esperienza comune, di comune vecchio civile, civico, tra un laico e un credente, un religioso. Perché presentiamo questa iniziativa? Col professor Giorello, della sua scienza, con Monsignor Mogaro, teologo, responsabile degli affari giuridici della CERT, sarà moderato Salvatore Brusimano, dal giornalista della RAI che tu conoscete, che non avete bisogno di presentazione. Perché riteniamo che questo libro possa offrirci anche a noi, come vento a debattere, uno spunto di discussione che non è soltanto aperto all'aspetto teologico che qui viene, che sembra, perché sembra, perché non lo è esattamente. Giorello tu parla al principio che dobbiamo essere liberi di credere o non credere, ma contro ogni fondamentalismo. Ed è quello che sostanzialmente è l'asse su cui si impegna il libro. Contro ogni fondamentalismo, sia della religiosità, o del fondamentalismo religioso, sia di un ateismo inteso come corpo di forme che dovrebbero provare in modo assoluto la non esistenza di Dio, e che invece, lui dice, alle volte prende sopravvento su una concezione di chi crede che questo ateismo sia una scelta di vita più di quanto non siano proprio gli uomini alla predicazione, alla parola. Quindi un libro per la libertà contro ogni forma di autoritarismo. Un ateismo che rivendica la propria libertà, ma che vuole giovare a quella degli altri soprattutto. E quindi sostiene questo libro, no? Che si può avere un'etica pubblica senza Dio, ma si può avere una libertà anche da un paese libero anche con Dio. E questo è il motivo che ci spinge noi come nota un'associazione antimafia, come da ora ovviamente impegnato, come tutti sapete, in questo terreno da molti anni, perché l'antimafia, come la intendiamo noi, ma come è, cioè, realmente, è un modo di impegnarsi contro ogni metodo e ogni forma di autoritarismo e violenza. Violenza comunque nell'economia, nella società, nell'organizzazione dello Stato, contro ogni forma di ingiustizia e violenza. Perché la mafia si presenta, come dicono alcuni sociologi qui, come un metodo autoritario e violento, che diventa strumento del potere, quindi che si afferma e si riproduce perché è utile allo stesso potere. Ed ecco perché noi che riteniamo la mafia un forma criminale di controllo del territorio o di ogni traffico illecito, ma che ha una particolarità, una specificità, perché tende a conquistare il controllo sociale, il consenso, a scambiare con la politica. Questa è la differenza sostanziale di ogni forma di criminalità organizzata comune e nel DNA della mafia. L'impegno quindi contro ogni forma di fondamentalismo e di autoritarismo noi lo troviamo compacente al nostro impegno antimafia. E abbiamo visto l'autore del 77, il signor Mugaro, che ha partecipato ad altre iniziative al centro della Torre, al centro educativo antimafia, quasi centro delle scuole medie superiori d'Italia, di partecipare a questo dibattito moderato da Salvatore Sussurano al quale ho subito la parola. Prima di dare la parola vi faremo vedere 2 minuti esatti di un filmato che introduce il tema, di un filmato tratto da un film di un autore che immagino conoscerete, sicuramente conoscerete, che è Roberto Rossellini, è un film del 71, ma c'è una parte che interessa questo dibattito. Grazie, Domenico.
Ma dello studio è cominciato a porre una serie di domande. Mi ha detto, papà, chi ha creato il mondo? E per quale ragione? E gli uomini perché sono sulla terra? La nonna mi ha detto che è stato Dio a volerci e Dio chi lo ha creato? Immaginate il mio stupore e la verità. E dare risposte a domande così urgenti, per farlo bisogna avere delle certezze incrollabili, insomma. Io ero allora e ancora oggi sono attraversato invece dai dubbi. E leggere questo libro mi ha riportato all'urgenza di quelle domande e ai quesiti che i miei studi di filosofia poi abbandonati per fare il cronista di strada e anche la mia lunga frequentazione di religiosi, che non erano tutti come padre Mugaro, ma io ho studiato presso i benedettini nella mia adolescenza, tutti i dubbi che appunto hanno alimentato queste esperienze. Giulio Giorello e Domenico Mogallo oggi daranno le loro risposte. Ci sono anche terreni, immagino, su cui si incontreranno, perché sono entrambi uomini di valore impegnati nella ricerca. Monsignor Mogallo, che l'ho conosciuto del liceo e poi dopo, ha preso decisioni coraggiose, ha mostrato in modo tutt'altro che scontato anche che ci sono vari modi di determinare l'essere religioso, come del resto ci sono vari modi di declinare l'essere o l'affermarsi ateo. Giorello ancora con questo libro, come anche in altri, da filosofo della scienza, si fa domande e prima ancora di affermare risposte si guarda intorno, non solo fra i filosofi come lui, ma, e questa è una ricchezza certamente del libro, anche fra i letterati, quelli, gli scienziati, ideologi e persino i papi, dei quali dimostri di aver letto gli scritti talvolta con maggiore attenzione che gli stessi sacerdoti. Del libro ha già accennato un Ito e devo dire mi faceva piacere dire qualcosa, solo perché appunto ancora non ho avuto il piacere di leggerlo e spero che saranno tanti, se non altro per avere confermato i loro dubbi o per trovare altri argomenti a favore e contro, perché il libro sostanzialmente pone diciamo i punti di vista, non solo quello dell'ateo. Che è l'ateo dunque secondo Giorello? Io spero di non farmi impacchettare dal professore Sacconite e poi non faccio esame, insomma, spero di non meritare l'assoluta insufficienza, ma mi sono attenuto al compito del giornalista che a pezzi della televisione un minuto e mezzo quindi sono 20 le righe, quindi leggo velocemente, interpreto velocemente. Ateo, chi è l'ateo? Dunque Fabio, intanto, qui fosse la prima sorpresa, non è colui che si affanna a dimostrare che Dio non c'è, ma chi invece afferma il suo diritto a vivere senza e anche contro Dio. L'ateo metodologico, qual è appunto Giorello, è la scuola di pensiero che in qualche modo, diciamo, sostiene a cui si rimane, rivendica il pieno diritto alla critica e persino allo sberleffo, anche alla parodia dei credenti e del conformismo religioso. L'ateo è tollerante, ma ricorda che la tolleranza è stata conquistata con lacrime e sangue anche contro l'oppressione delle religioni e della Chiesa. La tolleranza non può essere confusa, sa, dice ancora Giorello, con una sorta di immunità perpetua da critiche e dissensi. Si è tolleranti verso gli individui e le loro scelte, anche totalmente avverse a quelle reali, ma non si ammette nessuna riverenza per le loro idee, nessuna riverenza per nessun clero irreverente. L'ateo è un libertino irriverente, combatte le posizioni religiose e le forme coercitive di ateismo, come quelle che si sono imposte nel secolo scorso nei paesi, per esempio, dell'ex Unione Sovietica. L'ateo, vado per restringere, vive di una profonda e inguaribile avversione per ogni forma di compressione della libertà individuale. Crede fermamente nella possibilità di un'etica pubblica senza Dio, come diceva lo monaco, e allo stesso tempo non esclude affatto che possa esserci una società libera anche con Dio. L'altro libertino irriverente non accetta il male e tenta di combatterlo, non lo accoglie come una benedizione e un dono di Dio o come una legittima punizione combinata da Dio alle sue colpevoli creature. Si interroga costantemente sull'origine del mondo e del mondo, si adopera per costruire una politica e uno Stato che non veda nelle libertà individuali il peggior nemico. Insomma, per l'altro, secondo Giorello, la libertà non è un'influenza contro la quale vaccinarsi e non si rassegna a considerarla al servizio della passione per la servitù. Condivide le tesi di Stuart Mill del suo saggio sulla libertà: abbiamo il diritto di agire come vogliamo senza essere ostacolati dai nostri simili, purché le nostre azioni non li danneggino. Quindi una condizione umana senza né Dio né il padrone. Qui Giorello fa il suo il motto degli anarchici, in cui una condizione umana in cui ci si batta per una nuova forma, dice l'illuminismo, che ci aiuti a difenderci da tutte le forme di dispotismo. Spero che la sintesi non sia del tutto infelice, e ovviamente già soltanto queste poche enunciazioni di un testo che è leggibile a vari livelli, ma è pienissimo di riferimenti, denso, che non si sofferma, diciamo, né si compiace, ma che insiste sull'interrogativo, penso che ci sia, già su questo ci sia tanto da dire. E allora forse potrei cominciare, faccio una domanda immediata per entrare nelle cose. Secondo Domenico Morabero, chi è il credente e chi è l'ateo?
Buonasera, bella domanda certamente. Io credo che oggi le definizioni sono molto più pericolose di quanto non lo fossero ai tempi della filosofia e teologia scolastica, perché la definizione mette dei paletti e ti obbliga a delle precisazioni concettuali che ti possono poi creare dei brutti scherzi. Io alla domanda immediatamente non rispondo, dico soltanto che a partire dall'esperienza della lettura del libro credo che più che una domanda di identità il libro di Giorello, che ringrazio per la fatica, anche se penso di fargli alcune questioni, alcuni ricordi, alcuni interrogativi e problemi, ma nella logica non del contro con cui è articolata la sequenza dei suoi capitoli, ma nella logica del confronto. Dicevo, alla domanda non rispondo, perché un interrogativo o un dilemma che sottostà implicito a tutto l'itinerario del volume è quello del riscontro tra il fatto teoretico e il vissuto, al punto che, azzardo una interpretazione, avendo l'autore con noi, di queste sfide ne possiamo porre quante ne vogliamo stasera, al punto che probabilmente non è tanto l'idea, il concetto Dio che fa problema principalmente a Giorello, quanto piuttosto quelli che sono, che siamo, o che diciamo di essere dalla parte di Dio. Perché la scommessa vera è questa. Questa prima risposta azzarderei di dire che nel testo di Giorello c'è appunto un campionario di pensiero umano dalla parte di Dio o dalla parte opposta che fa problema e che se le cose stessero come questi autori lasciano intendere autorizzerebbero la rimozione di un Dio che potesse essere immaginato a misura o sull'onda del loro pensiero o della loro esistenza.
Niente male da solito. Intanto questa interpretazione come la legge, Padre Fogana?
Io mi trovo molto d'accordo, sono molto contento di essere qui. Sono tornato a Palermo, sono tornato nella sede del Centro Oratorio, questo bellissimo edificio. E questo mi permette già di dire una cosa, che io sono forse un tipo di altro molto particolare. Ho scritto un libro un po' di anni fa che si intitolava Di nessuna chiesa, ma questo di nessuna chiesa non voleva dire io contro le chiese, io le chiese le voglio tenere belle tutte, le voglio tenere perché sono parte della nostra storia, voglio tenermi anche le sinagoghe, le moschee, sia ben chiaro, qua non è il caso poi nemmeno di dirlo qui in Sicilia. Vorrei che chiarisse il punto per cui io chiamo un certo tipo di ateismo metodologico. Quindi non è un ateismo che parte dall'assunto che Dio non c'è o che abbiamo trovato la dimostrazione che Dio non c'è. Parte da un assunto diverso, cioè da vedere cosa succede se si procede non solo come se Dio non ci fosse, no? Stando alla famosa frase di Grozio, ma senza Dio, anche magari contro Dio, che vuol dire agire, pensare, avere rapporti umani, eccetera, 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 prescindendo dall'esistenza di Dio. E chiarisco subito e passo la parola. A voi avete visto il bellissimo frammento del film di Rossellini su Pascal. Io dedico un intero capitolo sostanzialmente alla prova di Pascal, che secondo me è la prova più interessante, più moderna. È una prova fatta elaborando gli stessi schemi inventati sul tavolo da gioco della roulette, dei giochi di carte, come bellissimo vedere Rossellini. La prova di Pascal è una prova che è per molti versi estremamente convincente. E Pascal, voi l'avete visto nel film, lo dice stando in piedi, no? Parlando a questi suoi amici stando in piedi. Però, se voi andate a vedere il testo dei pensieri di Pascal, quando si rivolge al non credente, gli dice: se quello che vi ho detto, la prova della scommessa, non vi ha ancora convinto, beh, tenete presente che ve l'ha raccontata uno come me, dice Pascal, che si è messo in ginocchio prima e dopo. Ecco, il mio dissenso dalla prospettiva di Pascal è che io personalmente non ho nessuna intenzione di mettermi in ginocchio di fronte a nessuno. Tutto qui. Questo è il punto di
di vera distinzione da un argomento che mi sembra peraltro molto costruito molto, in modo molto intelligente. Quindi per me se non tengo la definizione, ha ragione lui, le definizioni sono pericolose perché costringono, chiudono e talvolta sono anche pericolose perché portano in posti troppo caldi. Cioè, pensate al povero Serpento definito bestemmiatore, antitrinitario e ateo, è finito a Ginevra, a Angeli Calvino, in un posto fin troppo caldo, cioè sul proprio. Ecco, quindi attenzione, niente definizioni. Questa è semplicemente l'indicazione di un atteggiamento, del non volersi mettere in ginocchio. Potremmo poi magari tornare su questi punti, ma adesso non è soltanto una cosa, perché è stata detta bene anche lui prima, l'ateismo metodologico è proprio non autoritario e non violento, è individuale, individualistico, quindi non può diventare un ateismo di Stato, non è una forma di costrizione, è invece una libera scelta. Io non lo indico nemmeno come una ricetta da seguire ad altri, lo presento come un'esperienza personale, come quasi una confessione esistenziale, come ha detto una volta con molta pazienza Carlo Maria Martini. Ecco, e credo che è di qui che possiamo partire per chiarirci reciprocamente le idee, credenti e non credenti.
Infatti il libro, poco prima del libro, così ateismo per me, ora vuol dire niente abbastanza. E quindi diciamo, Gioello ha spiegato benissimo il suo punto di vista. Ma allora, visto che la questione è la libertà, come si concilia libertà e fede?
Io intanto, così come confidenza personale, volevo far presente che è la prima volta che leggo un testo così organicamente e positivamente schierato sul versante dell'ateismo, pur se ateismo metodologico, con le precisazioni che adesso abbiamo fatto e abbiamo ascoltato. E non nascondo però che alla fine sono rimasto un po' deluso, perché da buon prete mi aspettavo di essere messo un po' in crisi. Ci speravo, visto che sono vissuto su un solco che dall'infanzia non ha conosciuto crisi di fede, ma i normali dubbi dell'adolescenza, i normali alti e bassi del 68 che abbiamo vissuto con Don Cosimo, anche se in seminario molto ben protetti, ma pur lì dentro arrivavano certi echi. E alla mia età e all'esperienza di vescovo, avevo sperato che questo libro mi desse delle provocazioni che mi costringessero a qualche riflessione più critica nei confronti della mia esperienza di fede. E devo confessare che questo approccio mordente non l'ho trovato. Anche se il discorso sulla libertà, che è poi appunto il leitmotiv di fondo del testo, è un discorso altamente stimolante, soprattutto se parlando di libertà cominciamo a ragionarci su in termini non teoretici ma esistenziali, perché il concetto di libertà che Giorello propone, che professa, poi non propone nulla perché abbiamo sentito adesso che non vuole far proseliti e soprattutto non crede in una prospettiva che vada al di là del semplice ambito individuale. Ma un discorso di libertà non può prescindere dall'altro, perché se vogliamo una delle dimensioni della relazionalità è appunto l'incontro delle libertà. Una espansione all'infinito della libertà, anche nel campo della ricerca scientifica, ecco, su questo poi magari qualche altra cosa la potremo dire con particolare riferimento al caso Galileo Galilei, ma una libertà in espansione assoluta nel campo della scienza, una libertà assoluta nel campo dei diritti, una libertà assoluta in ogni segmento della complessa struttura della persona, credo che non ci porti molto lontano, perché l'assolutizzazione della libertà potrebbe portarci al punto di arrivare a una teoria della equivalenza, nel senso che tutto è possibile, tutto è indifferente perché ogni cosa si equivale, non c'è più una differenza, una gerarchia dal punto di vista valoriale o dal punto di vista dell'orientamento delle persone, perché manca un riferimento che possa fare da discriminante. E questo potrebbe essere il punto d'arrivo ideale della concezione di Gioia. Però dal punto di vista della relazione umana, una libertà illimitata, la pongo come domanda, io la mia risposta l'ho data, ma in questa sede di dibattito libero la tengo per me. Una concezione di libertà illimitata ha un confine suo che non la faccia trascendere nella possibile legge del più forte o della legge della giungla, nel quale il mio diritto illimitato è una compressione inevitabile del diritto altrettanto illimitato dell'altro?
Ecco, penso che non c'è nemmeno di fare domande, perché diciamo le domande sono poste. Semmai poi faccio un'esplicitazione ulteriore su questo, apparendomi di un'analisi recente che ho letto.
Io ringrazio Domenico, posso usare il nome proprio per questa bella domanda che mi ha rivolto alla fine del suo secondo intervento. Allora, su questo punto io avevo tenuto presente un passo della Caritas in Veritate di Benedetto XVI, il quale dice in un certo punto: a partire dal fascino tecnico esercitato sull'essere umano si deve recuperare il senso vero della libertà, che non consiste nell'ebbrezza di una totale autonomia, ma nella risposta all'appello dell'essere. Evidentemente il senso falso è quello dell'ebbrezza della totale autonomia. Allora, io devo dire una cosa. Primo, che non ho mai capito bene cosa sia la risposta all'appello dell'essere, se non ho mai capito cosa sia esattamente l'appello dell'essere, ma questo dipende dalla mia formazione di vecchio positivista logico, allievo di Carla e di Popper, quindi di questo evidentemente può essere un mio. Ma la mia domanda è, come contro questo tipo di asserzione, e se noi preferissimo restare etici, cioè se noi riteniamo invece che l'autonomia sia la condizione che conquistiamo per noi stessi nella fatica quotidiana, dalle scelte esistenziali, la autodeterminazione del singolo nelle questioni di vita e di morte, quelle tematiche che oggi sono talvolta coperte dal termine di questioni bioetiche, per esempio, fino alla ricerca scientifica, cui si è alluso prima. E allora lui potrebbe dire: no, noi vogliamo questo prezzo, ci stiamo bene, ci realizziamo qua dentro e non riteniamo di dover distinguere un senso vero da un senso falso della libertà, e non riteniamo che ci sia un qualche pastore dell'essere che deve dirci lui qual è il senso vero della libertà per noi. Ecco, in questo senso appunto la mia posizione è speculare, rovesciata rispetto a quella di Benedetto XVI.
con una precisazione, perché Benedetto XVI teme una l'ebbrezza di una totale autonomia. Invece l'autonomia non è mai totale, non è mai assoluta, perché è un qualche cosa, storicamente condizionato, che otteniamo con la fatica storica del confronto con i problemi che via via noi incontriamo, e quindi non sarà mai assoluto totale, perché potrà sempre venire ampliata e rafforzata domani. Se no, cosa ci sta a fare? Lo sforzo morale, la ricerca scientifica, la collaborazione tra le varie individui, se non per ampliare maggiormente appunto l'autonomia degli individui, delle donne e degli uomini. Questo è di nuovo il punto di senso. Vorrei aggiungere un'ulteriore battuta e poi vi passo la parola. Prima si diceva attenzione ai metodi autoritari e violenti, sono uno spesso espressione di potere. E questo è benissimo, giusto, molto giusto. Ma a questa idea del potere io contrapporrei una idea che è proprio il contrario, anche se etimologicamente sembra la stessa cosa, l'idea di potenza, nel senso del grande filosofo Benedetto Spinoza, il quale riteneva che proprio comprendendo il proprio utile in maniera razionale, noi non diventiamo aggressori gli uni degli altri, ma ci tiriamo indietro dal gioco dell'aggressione e diventiamo persone che capiscono bene, e capiscono bene che collaborare con gli altri, che l'apertura all'altro più diverso da noi è ancora una maggiore occasione, e proprio per questo riusciamo a fare, mettendoci in relazione, cose che noi non faremmo se ci ostinassimo a chiuderci dentro noi stessi o a stare soltanto con quelli che la pensano o si comportano come noi. Io non so se questo sia dell'attivismo, come è stato detto. Se l'attivismo non ho nessuna difficoltà ad accettare. Ma non è certo la legge più forte, è il contrario. Perché questo paradigma della potenza, nel senso di dell'esplicazione delle potenzialità che abbiamo ciascuno di noi nel confronto e nella collaborazione con gli altri, è veramente il contrario. Spinoza ha detto le parole chiarissime, per dire, intenderle io, è proprio il contrario, magari peggio, ma è il contrario della società basata sulla paura e sull'aggressività che il suo rivale intellettuale Thomas Hobbes aveva teorizzato nella seconda metà del Seicento. In questo senso io ritengo che qui può fare molto la filosofia, la filosofia nel senso buono di Spinoza, libertà razionale, atteggiamento di apertura all'altro, rendersi conto che cominciando da una solidarietà dal basso si riesce ad avere quello il contrario del potere brutale, che è appunto la potenza del singolo che prende coscienza dei propri diritti e dei propri doveri.
Starei ancora sul tema della libertà, facendo appunto un ampliamento in qualche maniera delle questioni che sono state finora diciamo citate. Io ho letto, l'avevo conservato, diciamo, pensavo che mi potesse tornare utile, diciamo, insomma, come quei giornalisti del mio amico Travaglio, che per niente all'Italia di tutte c'è l'archivio più imponente, diciamo, insieme a un credo del povero Tronchè, non c'è più. E questo Corriere della Sera, qualche giorno fa, ha pubblicato un articolo. L'Economist ha fatto una domanda ai suoi lettori, chiedendo: la religione è una forza per il bene? Diciamo, i risultati sono sorprendenti, perché francamente, diciamo, mi sarei aspettato risposte più equilibrate. Invece, secondo i lettori dell'Economist, che certo, vabbè, intanto i sondaggi sono quelli che sono, e l'Economist ha un target specifico, quindi ognuno faccia le sue tare, ma sostanzialmente cosa dice? Solo il 25% ha espresso fiducia nella fede, per il 75% la religione non contribuisce al bene dell'umanità. Diciamo addirittura, poi vabbè, insomma, si esplicita meglio, ci sono una serie di domande, trovi che la fede sia pericolosa, che ispiri un duce dogmatismo da cui derivano conflitti, intolleranze barbarie, ebbene, diciamo, la maggioranza si è espressa in questi termini. Ebbene, io mi chiedo, alla luce tra l'altro anche di un altro passo, diciamo da persona che si è formata nel mondo cattolico, che ha avuto genitori cattolici, che hanno impartito una educazione, come dire, cattolica, seppure in qualche modo io possa avvicinarla più a quella sorta di cattolicesimo di base legato agli uomini, alla visione, diciamo, di alcuni pezzi della Chiesa piuttosto che di altri, mi fa un po' paura, per esempio, leggere questo passo che cita appunto nell'epilogo Giulio Giorello di Paolo di Tarso, che dice a un certo punto nella lettera ai Romani: ogni persona sia sottoposta alle potestà superiori, perciò che non v'è potestà se non da Dio, talché chi resiste alla potestà resiste all'ordine di Dio. Che devo dire, francamente, diciamo, proiettato nella storia, fino a qualche pochi decenni fa, ha mostrato, come dire, i rischi anche di una visione della religione, della Chiesa e anche di Dio, che poteva essere veramente pericolosa, secondo me. Questo passaggio in avanti si è fatto, è inutile negarcelo. Oggi la Chiesa di oggi, diciamo, in qualche modo anche le teorie, diciamo, le analisi teologiche sono estremamente più avanzate, anche se ci sono sconfinamenti inquietanti, come quelli degli atei devoti, per esempio, che sono, utilizzano la religione ancora come uno strumento, seppure a servizio di altri fini, oppure, un po' banalmente, questa sorta di sciogliersi nella visione New Age della vita, in cui tutto è religione e tutto è Dio.
Ma quando citiamo Paolo corriamo sempre grossi rischi, perché Paolo ha un prodotto letterario molto ampio, è un uomo che è molto debitore alla cultura e a taluni schemi culturali del suo tempo, e la vera o reale o supposta misoginia di Paolo, tanto per citare un tema estremamente caldo. Ma qui credo che il discorso di Paolo vada veramente contestualizzato e capito. Qui non stiamo parlando né del Sacro Romano Impero, né di una Societas Res Publica cristiana nella quale l'Apostolo cerca di giustificare il potere divino dei re. Qui stiamo parlando dell'autorità romana, quindi siamo di fronte all'opposto, siamo di fronte a chi da lì a poco, ma anche con lo stesso Paolo, sarebbe diventato il primo avversario consistente del cristianesimo e dei cristiani. Per cui il discorso di Paolo non è un discorso interessato a dare una motivazione, come dire, subliminale della potestà, e quindi a fare un discorso cristiano che giustifichi comunque il potere, la sopraffazione, insegnando la sottomissione e il servizio. Qui evidentemente Paolo sta cercando di parlare a gente che ha già i suoi gravi problemi e che ha nel cuore la rivolta contro qualcosa che non collima con l'ideale di vita e con la scala di valori che il Vangelo proponeva. Allora in questo modo non è che Paolo sta cercando di salvare capra e cavoli, dando una motivazione, ripeto, di carattere ascetico all'impatto così pesante con il mondo romano. In una visione e in una logica nella quale l'autorità veniva, almeno dal punto di vista ideale, veniva concepita come un elemento così idealistico di collegamento, di coordinamento, di promozione, allora dice non guardare tanto in faccia chi ti comanda, non guardare, potremmo dire oggi, di che colore è, anche se con tutte le riserve del caso quanto ai colori evidentemente. Potremmo dire ancora oggi non stare a sottilizzare molto se è cristiano, se è ebreo, se è musulmano, perché la funzione è una funzione di tipo sociale e allora l'insubordinazione in questo caso non è un attentato alla fede, ma piuttosto un attentato eventuale alla relazione interpersonale. Quindi c'è in qualche maniera una difesa di una socialità che sgorga dalla natura stessa dell'uomo e che in qualche modo va salvaguardata. Quanto poi alle categorie o ai termini, facciamo tutte le gare possibili sulle concezioni o sugli schemi culturali del tempo, ma cogliamo piuttosto il nucleo dell'insegnamento senza lasciarci troppo abbagliare da quello che ci può fuorviare dalla considerazione del messaggio autentico che il testo di Paolo vuol proporre. Peraltro nella lettera ai Romani l'idea centrale di Paolo è che l'uomo è un uomo peccatore e quindi è un uomo ferito e che questa ferita che gli porta è una ferita che lo condiziona. Il concetto di redenzione, il concetto di salvezza, che è un concetto di matrice religiosa e per noi di matrice evangelica, evidentemente ci porta su un piano assolutamente trascendente. Non è una categoria sulla quale posso dialogare con Giulio Giorello sera, però io dal mio punto di vista, richiamando Paolo, non posso fare a meno di addurlo. Per me ha un certo valore, per qualunque altro interlocutore il valore può essere diverso, come lo è nel contesto del volume. Chiudo con una considerazione che non c'entra con il discorso che stiamo facendo su questo terzo intervento, ma che andava bene sul precedente, però voglio dirlo ugualmente. Nessuna prova dell'esistenza di Dio ha mai portato né a far credere in Dio né a far sì che se Dio non esiste possa esistere e se Dio esiste a esistere di più e meglio.
Penso che questo è il problema.